Wiki Radio. La direttiva numero 16 di Luigi Longo, raccontata da Alexander Hoebel.
Il 10 aprile 1945 la direzione del Partito Comunista Italiano per l'Italia Occupata, la direzione Nord, guidata da Luigi Longo, coadiuvato da Pietro Secchia, diramava la direttiva numero 16, nota anche come direttiva insurrezionale, che Longo stesso, nel suo libro Un popolo alla macchia, definirà uno dei documenti decisivi dell'epopea del 25 aprile, ossia della liberazione del paese dal nazifascismo. La direttiva viene diramata lo stesso giorno nel quale il generale Clark, alla guida degli angloamericani che operano in Italia, in un radiomessaggio alle forze partigiane aveva annunciato che la battaglia finale era iniziata, ma aggiungeva: il momento della vostra concertata azione non è ancora giunto, per cui nessuna formazione deve spostarsi senza l'autorizzazione del comando supremo alleato. Longo e Secchia temono quindi un colpo di freno, come già ce n'erano stati anche in precedenza rispetto all'iniziativa dei partigiani, e probabilmente la direttiva numero 16 è anche un po' una risposta a questa presa di posizione del generale Clark. Ma facciamo un passo indietro. Intanto, chi era Luigi Longo? Tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia, giovanissimo, aveva 21 anni quando si trova a Livorno nel gennaio del 21, poi alla testa della FGC, della Federazione Giovanile Comunista, responsabile dell'organizzazione del partito, rappresentante italiano presso il Comintern a Mosca, e poi dopo nella Parigi del Fronte Popolare tra i protagonisti del riavvicinamento tra comunisti e socialisti, guidava la delegazione del PCD mentre Pietro Nenni guidava quella del Partito Socialista, e poi ancora a capo delle Brigate Internazionali in Spagna, confinato a Ventotene, e poi dopo il 25 luglio del 43, con la caduta di Mussolini, tornato in libertà, Longo, assieme a Secchia, giunge a Milano, dove appunto è a capo della direzione nord del partito.
Ed ecco, sul significato della partecipazione popolare alla resistenza, il punto di vista dell'onorevole Luigi Longo, del Partito Comunista Italiano.
La partecipazione popolare alla resistenza italiana ne è stato l'elemento decisivo per il peso avuto e per l'orientamento che essa ha impresso alla lotta stessa. Con l'8 settembre, alla ventennale oppressione fascista, si aggiunse l'oppressione straniera. L'una e l'altra si identificarono in un solo nemico, il nazifascismo. In queste condizioni, la resistenza italiana non poteva non essere patriottica e sociale ad un tempo, cioè doveva proporsi non soltanto di scacciare i tedeschi, ma di liquidare il fascismo, riconquistando la libertà e rinnovando tutte le strutture politiche, economiche e sociali della nazione. Queste stesse esigenze indicavano la classe operaia e i lavoratori in generale come la forza decisiva e dirigente della lotta.
La figura di Longo è fondamentale nella storia della resistenza anche per un altro documento, il promemoria urgente sulla necessità di organizzare la difesa del paese, che Longo stende il 30 agosto del 43, ossia poco più di un mese dopo la caduta di Mussolini e prima, alcuni giorni prima dell'armistizio. Longo in questo documento in qualche modo prefigura gli sviluppi successivi, auspica anche che ci sia un armistizio con gli alleati, con le Nazioni Unite e la fine di ogni collaborazione con la Germania nazista, e di fronte a questi sviluppi auspicati però prefigura anche la reazione tedesca e quindi la necessità di organizzare la difesa armata del paese rispetto a quelli che di lì a poco sarebbero diventati degli ex alleati e a questo punto dei nemici. Questo documento è un po' uno dei documenti fondativi della resistenza. La mattina dopo fu presentato da Longo alle altre forze antifasciste nell'ambito del Comitato delle Opposizioni che si era costituito a Roma, venne accolto dalle altre forze e quindi in qualche modo diede il là all'organizzazione della lotta partigiana che poi si svilupperà nei mesi successivi. Ma torniamo invece alle ultime fasi della lotta di liberazione, anche qui però facendo un piccolo passo indietro, cioè all'autunno del 44. Il Partito Comunista aveva costituito dei triumvirati insurrezionali in ciascuna delle regioni dell'Italia occupata e a novembre aveva tenuto una conferenza di questi triumvirati nella quale Longo aveva tenuto il rapporto politico e Secchia quello organizzativo. E Longo aveva posto l'insurrezione come, citiamo le sue parole, un'esigenza assoluta per la salvezza del patrimonio materiale, politico e morale del paese, spiegando che l'insurrezione non andava ridotta a una mitica ora X, ma andava avviata fin da quel momento, intensificando la guerriglia di ogni giorno, ossia la lotta delle formazioni partigiane in montagna, in pianura, e poi le azioni di GAP e SAP, cioè i gruppi di azione patriottica e le squadre di azione patriottica, in collegamento anche con gli operai nelle varie città. Quindi anche la lotta nelle città, oltre a quella appunto che sviluppavano i partigiani in montagna, aveva una sua centralità, una sua importanza. Famoso il film Achtung Banditi di Carlo Lizzani, in cui proprio abbiamo un quadro molto chiaro di questo incontro tra la mobilitazione degli operai nelle città del nord e la lotta partigiana.
Ieri c'è stata la riunione del comitato, la fabbrica che aspettava i partigiani e l'ALMA, un reparto dell'ottica meccanica. Vi sono pochi uomini, circa 200, e fuori della città perché costruisce apparecchi molto delicati e hanno paura dei bombardamenti. Tu devi cercare Marco e dirgli il treno è arrivato. Lui ti risponderà, la stazione è pronta.
Come si fa ad arrivarci? Abbiamo visto dei posti di blocco.
Per questo vi ho accompagnati fin qui. Prendete la strada laggiù, ha ancora un paio di chilometri. Non c'è pericolo che vi sbagliate, c'è una grande grua a vapore, vedrete.
Va bene, faremo presto.
Ora andate ragazzi, andate.
Arrivederci.
Arrivederci, arrivederci. E in bocca al lupo.
Grazie.
In questa relazione alla conferenza dei triumvirati insurrezionali, Longo aveva descritto anche le modalità attraverso cui andava intensificata la lotta e dice in questa relazione: le condizioni in cui si svolge ora la lotta partigiana richiedono l'adozione di una serie di misure militari, d'organizzazione e di mobilitazione popolare. Bisogna portare la guerriglia nelle pianure e nelle città. Bisogna scendere ad attaccare le strade, le ferrovie, i depositi che servono ai nazifascisti per conservare e distribuire rifornimenti. Dobbiamo attaccare presidi e cantonamenti nemici. La campagna offre minori possibilità di rifugio per grandi unità, ma in compenso offre maggiori obiettivi all'azione. Dobbiamo adattare l'organizzazione delle unità partigiane a queste esigenze, articolare le unità in nuclei, squadri e distaccamenti e lanciarli all'attacco degli obiettivi. Dunque, diciamo, l'indicazione di Longo è quella di anche distribuire quelle che ormai sono diventate le brigate partigiane, quindi formazioni abbastanza ampie, anche in unità più piccole che possano fare delle azioni, diciamo, mordi e fuggi, più incisive, più rapide e che al tempo stesso siano anche più efficaci. Ma in questa relazione Longo tocca anche un altro punto centrale, ossia il rapporto tra l'iniziativa dei comunisti e delle brigate Garibaldi, che erano le brigate partigiane appunto promosse dal Partito Comunista, ma che comprendevano anche non comunisti, e diciamo l'azione unitaria di tutto il fronte partigiano. Fronte partigiano nel quale appunto oltre alle brigate Garibaldi c'erano le brigate Matteotti guidate dai socialisti, le formazioni di Giustizia e Libertà, le formazioni autonome, badogliane, cattoliche, quindi uno schieramento molto ampio e composito. E nel giugno del 44 le varie formazioni partigiane che già afferivano al Comitato Militare del CLN Alta Italia, cioè del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, avevano dato vita al Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà, proprio per avere un organismo militare dotato di tutti i poteri e unitario nel quale potessero ritrovarsi le diverse forze partigiane. E questa unificazione era stata molto importante proprio per programmare i mesi finali, le fasi finali della lotta. E al comando del Corpo Volontari della Libertà c'erano appunto lo stesso Longo e Ferruccio Parri, esponente di spicco del Movimento di Giustizia e Libertà e del neonato Partito d'Azione. A novembre del 44, invece, e siamo appunto al periodo di cui stavamo parlando, il generale Cadorna aveva affiancato i due uomini politici al vertice del Corpo Volontari della Libertà, assumendone il comando con Longo e Parri vicecomandanti. E dunque Longo, in questo rapporto ai triumvirati insurrezionali, affronta in modo chiaro il rapporto tra appunto l'azione dei comunisti e quella unitaria, quella da condurre assieme alle altre forze antifasciste. E dice: con l'estensione della guerriglia dobbiamo estendere l'organizzazione militare del territorio, dobbiamo dividere il territorio in zone con i rispettivi comandi militari, per modo che tutta l'attività partigiana risulti coordinata in un piano generale. Bisogna arrivare alla creazione di comandi unici di zona e di piazza, dai quali devono dipendere operativamente tutte le forze patriottiche, e stabilire dei rapporti di fiduciosa collaborazione tra tutte le formazioni militari. E aggiungeva: noi ci dobbiamo sentire responsabili di tutto il movimento partigiano e non delle sole brigate Garibaldi. E ancora: il Corpo Volontari della Libertà deve essere veramente unificato non solo nei suoi comandi, ma nelle sue unità e nell'azione e nello spirito che le animano. Deve essere eliminato ogni spirito di concorrenza tra formazione e formazione partigiana, ogni lavoro di disgregazione di un'unità verso l'altra. È noto infatti che durante la resistenza proprio la molteplicità delle forze in campo, delle forze impegnate, aveva creato anche una competizione interna e anche dei momenti di conflitto, e nelle settimane finali era di fondamentale importanza evitare che questi conflitti e queste contraddizioni lacerassero il fronte partigiano, che invece doveva marciare in modo unitario e compatto. In questa stessa relazione Longo sottolinea la dimensione quindi unitaria della lotta, ma anche la sua dimensione popolare e di massa, cioè che non si limiti al movimento partigiano, ma che comprenda l'azione di comitati di agitazione nelle fabbriche, di comitati di villaggio, dei gruppi di difesa della donna, delle organizzazioni giovanili, tutte organizzazioni, organismi che andavano affiancati ai CLN, ai comitati di liberazione locali, e che dovevano in qualche modo costituirne il lievito in vista di quella nuova democrazia, o democrazia popolare o progressiva, che era l'obiettivo non solo dei comunisti ma anche di altre forze protagoniste della resistenza.
Per noi comunisti la resistenza ha rappresentato il momento culminante della nostra ventennale lotta antifascista. In seno allo stesso movimento di liberazione nazionale noi ci battemmo perché la resistenza sfociasse nell'insurrezione nazionale, che doveva essere l'insurrezione non di un partito o di una parte sola del fronte antifascista, ma di tutta la nazione. Non potevamo rimettere agli alleati il compito di liberare il nostro paese dai tedeschi e dai fascisti. A questo compito doveva partecipare in primo luogo il popolo stesso, come condizione della sua futura dignità e indipendenza. Io credo perciò che ogni italiano non possa non compiacersi che la liberazione di Napoli, come quella dei nostri maggiori centri dell'Italia centrale e settentrionale, sia avvenuta con la partecipazione determinante del popolo italiano.
Longo dunque ha un ruolo essenziale in questi mesi, anche perché è l'uomo che si trova contemporaneamente al vertice di tre strutture decisive: la direzione nord del Partito Comunista, che abbiamo già citato, le Brigate Garibaldi e il Corpo Volontari della Libertà. Longo è al vertice di tutte e tre queste strutture e in qualche modo è colui il quale più può adoperarsi per garantire il coordinamento tra questi diversi momenti della lotta partigiana. Tra l'altro, pochi giorni dopo la conferenza era arrivato il famoso proclama del generale Alexander, il quale, in vista dell'inverno, ma anche per evitare che il movimento partigiano acquisisse un peso che gli angloamericani ritenevano eccessivo e pericoloso, aveva esortato i combattenti a interrompere le azioni su vasta scala, scendendo in pianura e al limite tornando alle proprie case. Non era un vero e proprio invito alla smobilitazione, ma certo al ridimensionamento del movimento partigiano. E a questa iniziativa di Alexander, che gettò anche nel panico alcune formazioni partigiane, nel disorientamento, nell'incertezza, Longo reagì dando una sua interpretazione di queste direttive alleate, facendone proprio una lettura filologica. Si dovevano interrompere, aveva detto Alexander, le azioni su vasta scala, ma questo non significava interrompere la lotta e neanche ridimensionarla, ma soltanto cambiarne le modalità. Occorreva, dice Longo nel documento che interpreta le direttive di Alexander, una intensificazione della lotta e l'allargamento delle formazioni partigiane, che potevano anche spostarsi in pianura, ma non a ranghi sciolti, ma sempre in modo organizzato e compatto, portando dunque anche in pianura le azioni di guerriglia. è la linea che sarà chiamata della pianurizzazione e che soprattutto in Emilia-Romagna sarà praticata con grande successo sotto la guida di Arrigo Boldrini, il comandante Bulow.
Qui Radio Combatte. Nuove istruzioni impartite dal generale Alexander ai patrioti italiani. La campagna estiva è finita. Inizia ora la campagna invernale. In relazione all'avanzata alleata, nel periodo trascorso era richiesta una concomitante azione dei patrioti. Ora le piogge e il fango non possono non rallentare l'avanzata alleata. I patrioti devono cessare la loro attività precedente e fronteggiare un nuovo nemico, l'inverno. Questo sarà molto duro per i patrioti, a causa delle difficoltà di rifornimenti di viveri e indumenti. Le notti in cui si potrà volare saranno poche e ciò limiterà le possibilità dei lanci.
I lanci? Chi l'ha mai visto i lanci?
Gli alleati però faranno tutto il possibile per effettuare i rifornimenti.
Sì, come in Spagna.
In relazione di quanto sovraesposto, il generale Alexander ordina ai patrioti. Primo, cessare le operazioni su larga scala. Secondo, conservare le munizioni e tenersi pronti a nuovi ordini. Terzo, attendere nuove istruzioni. Sarà saggio non esporsi in azioni arrischiate. La parola d'ordine è stare in guardia, stare in difesa.
Insomma, tutti a casa.
Tutti a casa? Quale casa?
Sì, come se non ci fossimo già in casa. Io abito qua due passi, come se ci potesse andare. Ho bisogno del suo ordine io, ma va sulla porca.
...della sua profonda stima per la collaborazione offerta alle truppe da lui comandate durante la scorsa campagna estiva.
Tante grazie.
Quei mesi invernali, dunque, furono visti anche come occasione per rafforzare la resistenza, per legarsi ancora di più alla popolazione, per riceverne assistenza e al tempo stesso eventualmente proteggerla, coadiuvarla e in generale per approfondire e ampliare la dimensione di massa della lotta di liberazione, anche portando appunto i CLN a farsi carico dei problemi gravi e assillanti che le popolazioni dovevano affrontare: la carenza di combustibili, di legno, il cibo, la lotta contro le requisizioni, la difesa dalle rappresaglie nazifasciste che proprio in quelle settimane cominciarono a intensificarsi in modo drammatico. In questo quadro l'azione di Longo e dei comunisti, testimoniata anche da articoli e documenti apparsi sulla Nostra Lotta, che era il giornale delle Brigate Garibaldi, fu volta in questi mesi che precedevano l'insurrezione a trasformare le formazioni partigiane in unità regolari dell'esercito italiano, un nuovo esercito popolare in costruzione di cui le brigate partigiane dovevano costituire in qualche modo il nucleo. E in questo senso, scriveva Longo sulla Nostra Lotta del gennaio 45, occorreva eliminare ogni dipendenza organizzativa, disciplinare, operativa che non sia quella dei comandi unici regolarmente costituiti nei vari territori, raggruppando le formazioni partigiane in divisioni e in zone indipendentemente dal loro colore originario. Ossia bisognava, ancora una volta, superare le differenze e anche le divergenze politiche che poi si riflettevano in diverse strutture organizzate che a volte entravano in conflitto tra loro e invece rendere effettiva l'unità dei comandi e anche delle formazioni partigiane. Nel febbraio 45 il movimento di liberazione torna all'offensiva. Le truppe sovietiche hanno ricacciato i tedeschi fino al fiume Oder, sono ormai a poche decine di chilometri da Berlino e anche gli angloamericani avanzano. Nel marzo, l'11 e 12, si tiene una direzione allargata del Partito Comunista per l'Italia occupata e Longo afferma chiaramente: la battaglia finale è cominciata. E richiama un discorso di Togliatti aggiungendo: l'insurrezione deve essere insurrezione non di un partito o di una classe, ma di tutto il popolo per la cacciata di tedeschi e fascisti e per la creazione di un'Italia nuova. Ai nemici andava però offerta un'ultima possibilità di scampo, andava fatta la proposta di arrendersi. L'alternativa che doveva essere posta era abbastanza drammatica: arrendersi o perire. La lotta, d'altra parte, doveva basarsi sulla trasformazione delle formazioni partigiane in regolari unità militari, quindi superando ogni disorganizzazione, ogni indisciplina, ogni spirito anarchico che ancora magari poteva regnare, aventi un solo obiettivo, una sola disciplina, una sola bandiera, sono le parole di Longo, quelli del CLN. E in effetti il CLN Alta Italia aveva fatta propria questa impostazione dei comunisti e quindi si faceva in modo che non prevalessero preoccupazioni e interessi di parte, ma piuttosto gli obiettivi generali, quelli della liberazione del paese. Al tempo stesso Longo esortava a dare la massima attenzione all'organizzazione di massa, alla preparazione degli scioperi che avrebbero dovuto fiancheggiare e sostenere l'insurrezione e in generale alla mobilitazione delle popolazioni ed esortava ancora una volta i CLN a radicarsi, a moltiplicarsi nel territorio ed essere fino in fondo gli organismi dirigenti dell'insurrezione per essere poi domani le cellule fondamentali del nuovo Stato. Il 28 marzo a Milano gli operai di oltre 100 stabilimenti erano entrati in sciopero per il pane e il salario e contro il terrore nazifascista e c'erano stati comizi, piccole manifestazioni e anche qualche scontro a fuoco con i nazifascisti. È quella che Longo definirà la prova generale dell'insurrezione. Il giorno dopo, il 29, il CLN Alta Italia nomina un comitato esecutivo insurrezionale composto dallo stesso Longo, dal socialista Sandro Pertini e dall'azionista Leo Valiani. Si arriva dunque ad aprile, alle ultime settimane della Resistenza. L'8 aprile il PC emana la direttiva numero 15, che sottolinea l'importanza degli scioperi dei ferrovieri nella fase insurrezionale, proprio per disarticolare il sistema di trasporti del nemico. Due giorni dopo, il 10 aprile, arriva infine la direttiva numero 16. La direttiva numero 16 ha un incipit che è molto esplicito, molto eloquente. L'ora dell'attacco finale è scoccata. L'esercito tedesco è in rotta disordinata. L'offensiva sovietica sull'Oder e l'offensiva anglo-americana in Italia saranno gli atti finali della battaglia vittoriosa. Anche noi dobbiamo scatenare l'assalto definitivo. Non si tratta più solo di intensificare la guerriglia, ma di predisporre e scatenare vere e proprie azioni insurrezionali. Le formazioni partigiane devono iniziare gli attacchi in forze a presidi nazifascisti, obbligarli alla resa o sterminarli. Devono muovere con la più grande energia la liberazione del territorio, liberando dai nazifascisti paesi, vallate e intere regioni e favorendo nelle zone liberate la costituzione immediata di organi popolari di amministrazione e di governo. Man mano infatti che i territori del centro-nord venivano liberati, c'erano state esperienze di autogoverno popolare, non solo le repubbliche partigiane, ma anche esperienze più limitate che però avevano in qualche modo cominciato a far rivivere la democrazia. La direttiva numero 16 procede, le organizzazioni di massa, operai e contadine, dice Longo, devono scatenare movimenti popolari, fermate di lavoro, scioperi, manifestazioni di strada e di piazza che dovranno quindi affiancare le azioni armate dei partigiani. E ancora aggiunge nel corso del testo della direttiva numero 16. Queste direttive devono essere realizzate da tutte le nostre organizzazioni, ma la carenza, l'opposizione degli altri non deve costituire per nessun motivo ragione valida per giustificare da parte dei nostri compagni ritardi, debolezze e incertezze. Dove gli altri resistono, mancano, si oppongono, dobbiamo fare noi anche solo con le nostre forze. Questo passaggio, cioè, è l'ennesimo allarme, in qualche modo, l'ennesimo sintomo di preoccupazione di Longo, degli altri dirigenti comunisti, per le tendenze che venivano definite attendiste, attesiste, cioè tendenze un po' rinunciatarie nei confronti della lotta. E quindi si sottolinea che anche nella fase finale la lotta dovrà essere il più possibile unitaria, ma ove mai le altre componenti della resistenza dovessero per qualche motivo non arrivare fino in fondo, i comunisti sarebbero comunque partiti.
Dall'inizio della guerra partigiana noi abbiamo posto come obiettivo la partecipazione la più larga possibile dei combattenti italiani, cioè dei partigiani in quella occasione, alla guerra di liberazione del nostro paese. Noi abbiamo sempre messo come prospettiva la necessità di concludere tutte le varie azioni svolte con un'insurrezione nazionale di popolo, nazionale per caratterizzare non soltanto l'estensione dell'azione che doveva svolgere in tutte le parti d'Italia, quelle ancora che erano occupate dai tedeschi, ma nazionale per il suo carattere, cioè non di classe, ma un carattere a cui potessero aderire tutte le forze politiche e sociali. Quando e come incominciare l'insurrezione era un problema molto delicato, perché bisognava trovare il momento giusto e incominciare dal posto giusto per non correre conseguenze che si sarebbero rivelate disastrose. E fu allora che, avendo raccolto questi elementi, che il momento era arrivato, e avendo già notizie che in alcune città, Torino per esempio, in Liguria eccetera, in altri centri, già iniziavano grandi scioperi di massa che potevano portare e hanno portato poi un grande contributo alla mobilitazione, non solo morale e politica, ma alla mobilitazione anche effettiva delle forze che dovevano partecipare all'insurrezione. Allora mi venne in quel momento, cioè compresi in quel momento come dirigente, non solo come vice comandante del Corpo Volontari della Libertà, ma come comandante generale delle Brigate Garibaldine, che era l'ora, che era il momento di dare l'ordine dell'insurrezione.
Dunque, in questo documento, che è l'ultima direttiva emanata dalla direzione nord del Partito Comunista, prima appunto del 25 aprile, e passeranno ancora 2 settimane, troviamo tanti elementi che erano stati centrali anche nei mesi precedenti. Intanto quello che in gergo si chiamava il ruolo di avanguardia, in questo caso del Partito Comunista, qualcosa che appunto non si limitava ad essere una formula o qualcosa di astratto, ma che durante la Resistenza ebbe una sua concretezza molto evidente. Ruolo di avanguardia significava fare i primi passi, abbiamo visto il caso del promemoria urgente dell'agosto 43, le prime formazioni partigiane a essere organizzate furono le Brigate Garibaldi, e ancora nelle fasi finali dell'insurrezione, però fare un passo avanti rispetto alle altre formazioni, senza distaccarsene, senza isolarsi, cercando di radunare poi anche tutte le altre forze politiche, in generale i lavoratori, le masse, quelle che erano chiamate le masse popolari all'azione, quindi fare il primo passo ma senza staccarsi, senza nessuna idea di autosufficienza, ma sempre mirando a un fronte largo, unitario, che era l'unico modo per poter battere il fascismo. Al tempo stesso e in collegamento con questa idea, la lotta a ogni attendismo, a ogni attesismo. Attendismi ed esitazioni si manifestarono fin dalle prime fasi della Resistenza e tornarono ciclicamente nel corso di tutta la lotta di liberazione, perfino nelle ultime fasi, perfino appunto nelle settimane e nei giorni che precedettero l'insurrezione. E qui, anche qui, la direttiva è molto chiara: bisogna cercare di fare in modo che l'insurrezione scoppi in modo unitario, condivisa da tutti, in modo coordinato. I comunisti dovranno sempre agire in nome del Comitato di Liberazione Nazionale e mai, diciamo, in nome del loro partito, sempre con una funzione unitaria. Per fortuna le cose andarono nel modo migliore, e cioè appunto con una insurrezione che fu effettivamente ampia, unitaria e di massa, e quindi possiamo dire che in qualche modo le direttive date in quei mesi, e in particolare la direttiva numero 16 del 10 aprile del 45, ebbero una loro efficacia.
Il 10 aprile 1945, la direzione del Partito Comunista Italiano dell'Italia Occupata, guidata da Luigi Longo, dirama la direttiva insurrezionale numero 16. Alexander Hoebel l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.